Brothers and sisters, we welcome you to the campus of Utah.
Dal campus della Utah Valley University vi diamo il benvenuto a questa riunione mondiale per i giovani adulti. Vogliamo dare un benvenuto speciale a coloro che si sono uniti a noi per la prima volta. Ci auguriamo che queste riunioni rafforzino e arricchiscano la vostra vita. Io sono Michael May, presidente del secondo palo per giovani adulti non sposati di Orem, Utah. A questa riunione presiede l'anziano D. Todd Christofferson del Quorum dei 12 Apostoli, che è qui accompagnato da sua moglie, Katie. Siamo ansiosi di poter ascoltare entrambi questa sera. Riconosciamo la presenza dell'anziano Craig C. Christensen, presidente dell'area Utah, e di sua moglie, Debbie, e diamo loro il benvenuto. Sul pulpito sono presenti anche l'anziano Paul V. Johnson, commissario per l'istruzione della Chiesa, e sua moglie, Jill. Desideriamo esprimere la nostra riconoscenza alla Utah Valley University per averci fornito la sede per la trasmissione. Riconosciamo anche la presenza sul pulpito assieme a noi di Astrid Tumines, preside della Utah Valley University, e di suo marito, Jeffrey Tolk. Seduti sul podio ci sono anche membri dei 70, alcuni presidenti di pali locali di giovani adulti non sposati e amministratori del sistema educativo della Chiesa. Tutti sono accompagnati dai rispettivi coniugi. Siamo grati per l'opera di servizio e di dirigenza che svolgono a beneficio di tutti noi. Inizieremo questa riunione cantando l'inno Genti guardate, il numero 166 dell'innario italiano. Ringraziamo la sorella Melinda Fur del Rione Guns di Orem 20, che dirigerà la musica, e la sorella Ellen Amatangelo, che suonerà l'accompagnamento musicale. Dopo l'inno, Ashley Erickson del Rione Guns di Orem 18 ci offrirà la preghiera di apertura.
Nostro caro Padre Celeste, siamo molto grati di essere riuniti insieme stasera per questa riunione mondiale. Siamo immensamente grati per l'anziano e la sorella Christofferson e la loro disponibilità a essere con noi stasera e a guidarci e istruirci. Ti chiediamo che il tuo spirito sia con noi affinché possiamo capire le cose che tu vuoi che impariamo. Siamo grati di essere qui alla Utah Valley University. Ti amiamo molto e diciamo queste cose nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Questa sera abbiamo con noi il coro di istituto della Utah Valley, che ci canterà Our Prayer to Thee. Il coro sarà diretto dal fratello Ryan Eggett e sarà accompagnato dalla sorella Elena Matangelo all'organo e dal fratello Ellis Lucero al pianoforte. Dopo questo numero musicale avremo il piacere di ascoltare la sorella Catherine J. Christofferson, che sarà seguita dall'anziano D. Todd Christofferson. Al termine dei loro interventi, il coro intonerà l'inno Testimonianza, sotto la direzione del fratello Eggett e con l'accompagnamento della sorella Amatangelo. La preghiera di chiusura sarà quindi offerta da Nick Battiloro, del rione Gans di Orem 19. L'anziano D. Todd Christofferson è stato chiamato come membro del Quorum dei 12 Apostoli della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni il 5 aprile 2008. Al momento della sua chiamata serviva nella presidenza dei 70. Prima della chiamata come autorità generale a tempo pieno della Chiesa, l'anziano Christofferson esercitava la professione di avvocato. La sorella Catherine J. Christofferson si è laureata alla Brigham Young University. Lei e l'anziano Christofferson sono sposati da 51 anni e hanno 5 figli e 17 nipoti. Il coro canterà ora Our Prayer to Thee.
Thank you, choir, for that beautiful number.
Grazie coro That's per a... questo bellissimo numero, è uno dei nostri preferiti. Grazie per aver cantato così magnificamente. Miei cari fratelli e sorelle, sono molto felice di potervi parlare questa sera. Ho riflettuto molto ultimamente sulle cose che hanno rafforzato la mia fede nel corso della mia vita. Una cosa che ho imparato è che il nostro Padre nei cieli ci aiuta davvero, soprattutto quando cerchiamo di fare tutto ciò che possiamo per obbedire ai Suoi comandamenti e per edificare il Suo regno qui sulla terra. Il profeta Nefi dimostrò questo tipo di fede durante tutta la sua vita. Nonostante le numerose afflizioni e opposizioni che affrontò, egli rimase sempre saldo e ringraziò costantemente Dio per le sue benedizioni. Ecco ciò che disse dopo che avevano peregrinato per 8 anni in un deserto desolato. Se i figliuoli degli uomini obbediscono ai comandamenti di Dio, egli li nutre e li fortifica e provvede i mezzi tramite i quali essi possono compiere ciò che egli ha loro comandato. Pertanto, egli ci procurò i mezzi mentre dimoravamo nel deserto. So che questo principio è vero. Lasciate che vi racconti un episodio che fa parte della storia della Chiesa. Alla fine degli anni 30 del 1800, molti membri della Chiesa si erano radunati nello stato del Missouri, dove speravano di edificare Sion. Nel 1839, però, gli oppositori li costrinsero a lasciare lo stato. Con le loro case distrutte e il bestiame e i beni di famiglia rubati, si diressero verso nord-est, nell'Illinois, dove si stabilirono sui terreni paludosi lungo le rive del Mississippi. Prosciugarono le paludi e edificarono una bella città che chiamarono Nauvoo. Malgrado ciò, i sentimenti negativi contro la Chiesa persistevano e solo 5 anni dopo il profeta Joseph Smith fu martirizzato insieme a suo fratello Hiram. Con il tempio a malapena ultimato, nel febbraio del 1846 furono di nuovo scacciati e costretti a fuggire attraversando il fiume Mississippi nel cuore dell'inverno. Tra loro c'era un uomo di nome Benjamin F. Johnson, il mio trisnonno, con la sua famiglia che comprendeva anche dei bambini piccoli. Egli ha descritto quel periodo nella sua autobiografia. Ed eccoci lì, nel pieno dell'inverno, senza un soldo, all'inizio di un viaggio della cui lunghezza e della cui durata non avevamo idea. Solo con provviste sufficienti a sostentarci tutt'al più per poche settimane e con una salute cagionevole che era stata estremamente malferma da un anno o più a quella parte. Spesso soffrivo di dolori acuti e lancinanti allo stomaco, che a volte mi facevano sudare da ogni poro. Questo, insieme ad altri problemi digestivi, mi rendeva inidoneo a svolgere lavori pesanti. Il solo occuparsi dei tiri di animali e gli altri compiti necessari nel campo mi apparivano davvero immani. Dopo alcuni giorni trascorsi nel campo, taluni cominciarono a lamentarsi delle avversità e del cibo scadente. Ma il presidente Brigham Young li redarguì come un leone ruggente, dicendo che tutti coloro che da quel momento non fossero riusciti a iniziare a vivere di mais e fagioli bolliti avrebbero dovuto confidare in Dio ed essere grati di ciò che ricevevano, oppure sarebbero dovuti tornare indietro immediatamente, poiché il campo dei santi non sarebbe stato un posto adatto a loro. Per me quelle parole erano del Signore, ma che cosa dovevo fare? Da molto tempo non ero in grado di mangiare pane di gran turco o fagioli per via di quegli insopportabili dolori gastrici che mi procuravano. Come potevo continuare il viaggio dal momento che quasi tutto ciò che avevamo per cibo erano mais e fagioli? Sentivo che per me era una questione di vita o di morte. Interrompo qui il racconto per dire che non molti anni prima sua sorella era morta a 22 anni in seguito a dei disturbi allo stomaco simili, perciò verosimilmente i suoi timori non erano esagerati. Egli proseguì dicendo: «Parlai della cosa con la mia famiglia. Dissi loro che ero lì per confidare nel Signore e che se Lui non era con noi, certamente non era dietro di noi e io non sarei tornato indietro. Ero disposto a mangiare il cibo che avevamo a disposizione e ne sarei stato grato. E se il Signore non si fosse preso di cura di noi adesso, prima saremmo morti tutti, meglio sarebbe stato, perché non saremmo riusciti a provvedere a noi stessi o a proteggere la nostra vita durante quel viaggio». Un mese dopo riportò nel suo diario: «I fagioli e il mais che prima mi erano indigesti, ora potevo mangiarli con gusto e da allora per tutto il viaggio non mi hanno più fatto l'effetto che mi facevano prima. Avevo detto al Signore ciò che il suo servo aveva detto, che con il suo aiuto avrei potuto adempiere ogni mio dovere, e se era sua volontà che io vivessi per essere suo servitore, doveva fare in modo che il cibo divenisse compatibile col mio stomaco, cosa che so egli fece. La fede dei miei antenati e l'esempio dei profeti mi ha rafforzato nella vita e mi ha aiutato ad avere fiducia nel Signore anche nei momenti difficili. Ricordo un periodo agli inizi del nostro matrimonio in cui le nostre finanze erano particolarmente ristrette. Durante i 3 anni in cui l'anziano Christofferson frequentava la scuola di specializzazione avevamo 2 bambini piccoli. Avevamo deciso che una volta che avessimo messo su famiglia io non avrei lavorato fuori casa, così cercavo di fare quel che potevo in casa per guadagnare un po' di denaro che contribuisse al nostro sostentamento. Mio marito da parte sua svolgeva un paio di lavori part time e aveva un impiego estivo da cui proveniva la maggior parte delle nostre entrate. Ciò nonostante non avevamo granché. Avevamo un motto: se non si trattava di cibo, di affitto o di carburante per la nostra vecchia auto, non c'era bisogno di comprarlo. Una domenica, appena un paio di mesi prima che l'anziano Christofferson conseguisse la sua specializzazione, il nostro vescovo presentò un piano di raccolta fondi per ristrutturare la nostra vecchia cappella. Ogni famiglia avrebbe dovuto versare una quota per coprire i costi. Oggi il fondo per l'edilizia non esiste più, ma a quel tempo rioni e pali contribuivano a pagare parte dei costi per la costruzione o la ristrutturazione delle cappelle in aggiunta al pagamento della decima. Come gli altri membri del rione, ci sedemmo a discutere con il vescovo quanto avremmo potuto donare in base alle nostre entrate. La quota che proponemmo non era molto alta, ma al momento eravamo rimasti con pochissimi soldi. Alcuni specializzandi che si trovavano nella nostra situazione e che presto se ne sarebbero andati pensavano che non fosse giusto dover versare del denaro per il fondo edilizio, dato che i lavori di ristrutturazione sarebbero terminati quando loro non sarebbero più stati lì. Decidemmo di fare comunque la nostra donazione, anche se non sapevamo come saremmo riusciti ad arrivare alla fine dell'anno accademico. Ora, voi potreste pensare che sarebbe bastato tirare fuori la carta di credito, addebitarvi sopra le spese mensili e pagarle con il tempo, ma quella era un'altra epoca. A quei tempi non si poteva ottenere una carta di credito, credeteci, a meno che non si dimostrasse di avere un lavoro a tempo pieno, nonché un reddito al di sopra di una certa soglia. Perciò noi non avevamo i requisiti per disporre di una carta di credito. Potrebbero sembrare condizioni severe, ma regole un po' più rigorose su chi possa detenere una carta di credito oggi potrebbero salvare molte persone dai mali dell'indebitamento che le affliggono. Ad ogni modo, solo un paio di settimane dopo, una sera stavamo percorrendo una strada tranquilla e ci fermammo davanti a uno stop. Proprio in quel momento sentimmo uno stridio di freni e il retro della nostra vecchia auto che veniva colpito. L'anziano Christofferson scese a verificare, mentre io rimasi in macchina. Dopo un po' risalì in auto, allora gli chiesi cosa fosse successo. Rispose che solo il paraurti era danneggiato e che l'uomo che ci aveva colpiti era un commesso viaggiatore che viveva in un'altra città. L'uomo sapeva che i suoi freni non funzionavano bene, ma non pensava che fossero in condizioni così cattive. Aveva bisogno dell'auto per lavorare e sperava di potersi accordare privatamente con noi per non incorrere in un aumento dell'assicurazione e non ricevere anche una multa che avrebbe dovuto pagare. Dopotutto, nessuno si era fatto male. Credo che lui stesso si trovasse in ristrettezze economiche. Disse che se ci fossimo fatti fare un preventivo scritto del costo per la riparazione e glielo avessimo portato al motel di periferia dove alloggiava, ci avrebbe pagato di tasca sua. Ora, io non ero nata ieri. Pensai che il mio caro marito, nel quale nutrivo piena fiducia, in quell'occasione si fosse fatto abbindolare. Pensava davvero che quell'uomo avrebbe mantenuto la promessa? Quante probabilità c'erano che questo signore nel frattempo non lasciasse la città? Ebbene, l'anziano Christofferson ha avuto il preventivo per la riparazione, andò in quel motel e trovò quell'uomo. L'uomo compilò un assegno per l'importo del preventivo. E indovinate un po'? L'assegno era coperto. E questo è il resto della storia. L'assegno corrispondeva quasi del tutto alla cifra che avevamo versato sul fondo per l'edilizia. Per la riparazione potevamo aspettare di avere uno stipendio fisso. Intanto potevamo far fronte alle nostre necessità fondamentali, cosa di cui avevamo dubitato. Quella è stata per noi una testimonianza che davvero il Signore, come dice Nefi, provvede i mezzi tramite i quali possiamo compiere ciò che Egli ha comandato. Ho imparato che fede spesso significa fare un passo nel buio, ma se lo faremo, so che il Signore illuminerà il cammino che ci sta dinanzi. Sono grata di avere un amorevole Padre Celeste che veglia su di noi e si prende cura di noi. So che questa è la sua Chiesa e che il nostro Salvatore vive. Ringrazio il Signore per le benedizioni che il Vangelo ha portato nella nostra vita. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
I thank my Heavenly Father for the privilege
Ringrazio
to be with you
mio Padre Celeste del privilegio di essere con voi questa sera. Voglio inoltre ringraziare mia moglie e sostenere quanto ha detto, il fatto che fossi un credulone. Un grazie speciale anche a questo coro meraviglioso. È un'ulteriore prova del valore dell'istituto. Amo l'istituto. Spero che tutti voi che ne avete l'opportunità non siate soltanto iscritti all'istituto, ma anche che lo frequentiate, vi partecipiate attivamente. È una delle cose migliori che facciamo nella Chiesa. Il numero cantato dal coro poco fa, alcuni di voi potrebbero saperlo, è un inno che è stato scritto dal presidente Russell M. Nelson. Le parole sono sue. E la loro sensibilità ed espressività mi tocca il cuore, come confido faccia anche con voi. Vi esprimo il suo amore e vi porgo i suoi saluti. Diversi anni fa, io e l'anziano Elton Perry stavamo svolgendo insieme un incarico a New York City. Mentre eravamo lì abbiamo visitato una sinagoga storica a Brooklyn. La sinagoga era un edificio imponente in un quartiere che era stato, e probabilmente continuava a essere, una delle zone più esclusive del distretto. La donna che serviva lì come rabbino della congregazione ebraica riformata ci salutò cordialmente e ci fece visitare l'edificio storico. Nel suo momento migliore, la sinagoga era stata una struttura elegante, ma ora aveva chiaramente bisogno di considerevoli lavori di riparazione. La rabbina ci disse che la sua congregazione si era ridotta e che i fondi per mantenere la sinagoga e i suoi programmi, tra cui una scuola a tempo pieno, erano inadeguati. Mentre continuavamo a chiacchierare, osservò che in linea di massima i giovani adulti erano fedeli al proprio retaggio ebraico, ma che per qualche motivo erano riluttanti a unirsi alla sinagoga e a diventarne membri devoti. Nonostante ciò, prenotavano abitualmente l'edificio per attività di socializzazione. Per loro si trattava di un luogo di raduno e di tanto in tanto facevano delle donazioni per contribuire a coprire i costi legati all'uso degli edifici. Ma pochi erano disposti a diventare membri della congregazione che rendeva il culto lì. Io e l'anziano Perry valutammo con la rabbina quale potesse esserne il motivo. Dalle sue conversazioni con loro, lei aveva notato che molti di questi giovani adulti, per la maggior parte single, non davano alla religione un'alta priorità nella loro vita. Altri semplicemente non volevano impegnarsi né in questa sinagoga né in nessun'altra. L'anziano Perry si chiese se fosse una manifestazione del famoso o famigerato FOMO, Fear of Missing Out, ossia la paura di essere tagliati fuori o di perdersi qualcosa. Un fenomeno di cui vorrei parlarvi questa sera, sostanzialmente, scegliere e impegnarsi. Iniziamo con l'osservare che la paura di perdersi qualcosa è, fino a un certo punto, un sentimento abbastanza razionale. Nei limiti del possibile, tutti noi vogliamo provare le cose migliori e scegliere l'opzione migliore in ogni aspetto della vita. Tuttavia, rimandare apparentemente per sempre di fare una scelta o di assumersi un impegno perché potrebbe voler dire perdersi qualcos'altro, magari di migliore, non è razionale. Ogni scelta preclude altre possibilità. Se scegliete di andare al lavoro o a scuola la mattina, non potete guardare nello stesso momento un film su Netflix. Oppure sì. Se andate a scuola per laurearvi in ingegneria civile, non potete laurearvi in storia, in arte, in biologia o in qualsiasi altra materia. a meno che non andiate a scuola per sempre. Se in questo momento partiste per andare a Victoria Falls, in Africa, non potreste andare contemporaneamente da nessun'altra parte e potreste perdere l'opportunità di visitare altri luoghi che vorreste vedere. Se scegliete di svolgere una missione, per quel periodo di tempo rinunciate a molte attività di socializzazione e così via. Ma se non fate una scelta e non vi impegnate ad andare in una certa direzione, la vostra vita sarà alquanto instabile e alla fine vi perderete effettivamente la maggior parte delle cose migliori. Come dice mia moglie di tanto in tanto, non puoi avere tutto. Dove lo metteresti? Non possiamo avere tutto ciò che sarebbe bello avere e non possiamo fare tutto quanto sarebbe bello o interessante fare. Se anche limitasse le vostre scelte soltanto a cose che sono di buona reputazione o degne di lode, non potreste comunque avere o provare tutto. Semplicemente, nella vita terrena non ci sono abbastanza tempo, mezzi o spazio. Pertanto dobbiamo fare scelte precise alle quali ci dedicheremo con impegno, sapendo che così facendo rinunciamo inevitabilmente ad altre scelte, per quanto buone possano essere. Inoltre, dobbiamo anche ricordare che posticipare eccessivamente una scelta può costituire di per sé una scelta. Il matrimonio ne è un chiaro esempio. Scegliendo un compagno, rinunciamo a tutti gli altri. Il Signore dichiara: ama tua moglie con tutto il cuore e attaccati a lei e a nessun'altra. Per via del carattere definitivo della scelta, alcuni resistono a impegnarsi con qualcuno a cui sono molto affezionati, qualcuno che amano e con cui potrebbero progredire felicemente per l'eternità, preoccupati del fatto che da qualche parte ci possa essere un'anima gemella ancora più perfetta che non vogliono lasciarsi scappare. Ricordo anni fa un giovane del genere, di mia conoscenza, che rifiutò una meravigliosa compagna potenziale perché riteneva che lei avesse troppe otturazioni dentali. La mia reazione fu: vuoi una perfezione che non esiste? E a proposito, ti sei mai fermato a pensare che anche tu sei ben lontano dall'essere la scelta perfetta? Questa è una riunione di giovani adulti. Per la maggior parte di voi l'enfasi è sul termine adulti. Vi siete dedicati o vi state dedicando a responsabilità da adulti, a conseguimenti da adulti e ad apportare contributi da adulti, invece di posticipare l'età adulta e inseguire una perenne vita festaiola. 10 anni fa, l'autore e studioso Charles Murray ha parlato del concetto di vita ben vissuta. Ha detto: mi riferisco a quel genere di cose a cui ripensiamo quando diventiamo vecchi e che ci fanno decidere che possiamo essere orgogliosi di chi siamo stati e di ciò che abbiamo fatto. Murray ha ricordato la volta in cui ha parlato a una platea a Zurigo delle profonde soddisfazioni che provengono da una vita ben vissuta. Ha raccontato: dopo il discorso, alcuni dei 20 e rotti spettatori presenti si sono avvicinati e mi hanno detto senza mezzi termini che per loro la frase «una vita ben vissuta» non aveva alcun significato. Si stavano divertendo moltissimo con il loro attuale partner sessuale, con la loro nuova BMW e la loro casa estiva a Maiorca, e non vedevano alcun vuoto da riempire nella loro vita. Ha aggiunto: sentirmelo dire in faccia mi ha affascinato, ma non sorpreso. Questo modo di pensare funziona così. Gli esseri umani sono una raccolta di prodotti chimici che si attivano e dopo un certo periodo di tempo si disattivano. Lo scopo della vita è quello di trascorrere il tempo intercorrente nel modo più piacevole possibile. Alla fine del suo discorso, Murray ha fatto questa perspicace dichiarazione. L'antica saggezza umana ha compreso che una vita ben vissuta richiede interazione con coloro che ci circondano. I veri adulti lo capiscono e si riconoscono che il piacere personale non funziona mai come fulcro della vita e non può essere sufficiente come scopo della vita. Questa verità sottende i due grandi comandamenti: amare Dio con tutto il proprio cuore, anima e mente e amare il prossimo come se stessi. Come disse Gesù, da questi due comandamenti dipendono tutta la legge ed i profeti. L'alleanza del Vangelo, con la sua promessa di vita eterna, poggia su questi due grandi comandamenti nell'ordine di priorità dato, primo e secondo. La fedeltà a questi due grandi comandamenti definisce una vita ben vissuta e ciò che significa essere adulti. Alla fine non esiste un sentiero da seguire che sia neutrale e non richieda alcun impegno, se non altro quando si tratta di cose con conseguenze eterne. Alma chiarì questo punto quando insegnò che Cristo, il buon pastore, ci chiama a seguirlo sul sentiero del discepolato e della felicità. Ecco, io vi dico che il buon pastore vi chiama. Sì, e vi chiama nel suo proprio nome, che è il nome di Cristo. E se non vorrete dare ascolto alla voce del buon pastore, al nome mediante il quale siete chiamati, ecco, non siete le pecore del buon pastore. Ed ora, se non siete le pecore del buon pastore, di quale gregge siete? Ecco, io vi dico che il diavolo è il vostro pastore, e voi siete del suo gregge, ed ora chi può negarlo? Qui Alma insegna la realtà dell'esistenza di due opzioni soltanto, e che Cristo è l'unica alternativa positiva. Se non state scegliendo Cristo, state automaticamente seguendo un falso Dio, un sentiero sbagliato che, a dir poco, conduce alla delusione finale e persino eterna. Quindi, a meno che non seguiate il Salvatore, lo state rifiutando. Sapendo questo, non dovremmo sentirci affatto riluttanti a dedicarci con impegno al Signore e a cercare di diventare un tutt'uno con Lui, come pregò il Salvatore durante l'ultima cena per i Suoi discepoli e per tutti coloro che avrebbero creduto nelle loro parole, che siano tutti uno, che come Tu, o Padre, sei in me ed io sono in Te, anch'essi siano in noi. Non è questo il punto a cui vogliamo arrivare? Perché allora esitare a impegnarci appieno e senza alcuna riserva? Perché trattenerci dal prendere su di noi il suo giogo, sapendo che il suo giogo è dolce e il suo carico è leggero? Per rispondere alla mia stessa domanda, mi rendo conto che nonostante la logica e nonostante le suppliche dello Spirito mentre lotta al nostro fianco, ci sono un paio di motivi per cui una persona potrebbe ancora provare una certa riluttanza. Uno di questi è la preoccupazione per la nostra capacità di mantenere un impegno di così vasta portata. Possiamo davvero arrivare fino alla fine? O è meglio non assumersi affatto l'impegno poiché potremmo fallire? Questa preoccupazione è comprensibile, ma in risposta vorrei sottolineare che sotto un aspetto molto importante voi avete già tratto questo dado. Quando nel mondo preterreno avete scelto di accettare il piano di salvezza e di esaltazione, preparato dal Padre e sostenuto dal Figlio, avete scelto Cristo. La vostra nascita fisica è una testimonianza del fatto che avete già preso questo impegno. Avete mantenuto il vostro primo stato e ora la domanda è: manterrete quell'impegno in questo secondo stato in modo che vi sarà aggiunta gloria sul vostro capo per sempre in eterno? Non dobbiamo avere paura di ribadire il nostro impegno preterreno, soprattutto se consideriamo quanto miserabile sia l'alternativa. E non dobbiamo vivere con la paura di fallire. Non siamo soli, non siamo privi di aiuto. Chiunque si dedichi veramente a Cristo, a essere un suo discepolo sotto ogni aspetto, non può fallire. Se siamo legati a colui che è sceso al di sotto di tutte le cose, che ha vinto ogni cosa e che ora ha ogni potere, non possiamo fallire. Il nostro Padre Celeste e il nostro Salvatore non sono semplici osservatori disinteressati con la curiosità di vedere se per noi le cose andranno bene o no. Riuscite a immaginarli mentre guardano dal cielo dicendo: guarda Sam, l'ultima volta che ha affrontato una situazione come questa ha combinato un pasticcio e scommetto che lo farà di nuovo. Oppure: ehi, guarda, gli amici di Sandra l'hanno messa davvero nei guai. Sarà interessante vedere se riuscirà a venirne fuori. Ovviamente è assurdo. Loro sono attivamente coinvolti al nostro fianco, fornendoci costantemente aiuto, guida e risorse. E probabilmente ci darebbero di più se noi lo accettassimo. Poco fa ho detto che quando onoriamo le alleanze che ci legano a Cristo e al suo potere, non possiamo fallire. Questo è vero alla fine, ma riconosco che di tanto in tanto tutti noi affrontiamo dei fallimenti, i nostri errori e i nostri peccati, e l'impatto che gli errori e i peccati degli altri hanno a volte su di noi. Tuttavia, grazie al dono del pentimento e del perdono, tutti questi fallimenti e tutte queste mancanze sono tutto al più temporanei. Nessuno di loro può privarci della vita eterna senza la nostra acquiescenza. Perché? Perché quando facciamo tutto il possibile per rialzarci, abbiamo accesso alla grazia di Cristo per risolvere e riparare ciò che noi da soli non possiamo. Ricordate, il potere espiatorio o grazia di Cristo non solo elimina la colpa del peccato e dell'errore, ma anche santifica e ci rende esseri santi, capaci di vivere alla presenza di Dio. Non sto dicendo che tutto questo sia facile. Sapete bene tanto quanto lo so io che la vita è piena di sfide e di situazioni molto difficili, persino di tragedie. Inoltre, essere un fedele discepolo di Gesù Cristo è molto più facile a dirsi che a farsi. Per Gesù fu lungi dall'essere facile essere un discepolo di suo padre e bere la sua coppa amara. Ma lo fece, ed egli sa come aiutarci a percorrere con successo il sentiero del discepolato. Inoltre, il Salvatore ha il potere di aiutare ed è desideroso di farlo. Egli rimarrà al nostro fianco con tutto l'aiuto di cui abbiamo bisogno e per tutto il tempo necessario. Egli dice, sì, e ogni volta che il mio popolo si pentirà, io perdonerò loro le loro trasgressioni contro di me. La paura di fallire non è un buon motivo per non assumersi un impegno totale e assoluto nei confronti di Cristo. Dovete solo continuare a pentirvi e a fare del vostro meglio per essere buoni. Questo sarà sufficiente. Mi viene in mente un'altra ragione per cui una persona potrebbe essere riluttante a rispondere alla chiamata del buon pastore di unirsi al suo gregge. Il timore del sacrificio che questo potrebbe comportare. Tutti voi ricorderete il giovane che, in tutta sincerità, chiese a Gesù: «Che mi manca ancora per qualificarmi per la vita eterna?» Marco ci racconta che Gesù, riguardatolo in viso, l'amò, e credo che questo sia importante. Egli disse: «Una cosa ti manca, va, vendi tutto ciò che hai e dallo ai poveri, e tu avrai un tesoro nel cielo. Poi vieni e seguimi». Ricorderete la reazione. Ma egli, attristato da quella parola, se ne andò dolente perché aveva di gran beni. Spero che, dopo averci riflettuto, questo giovane ricco abbia avuto un mutamento di cuore e che in seguito abbia accettato l'invito del Salvatore. In ogni caso, tutti noi sappiamo che dedicarsi a Cristo comporta sacrifici. Una cosa da sacrificare è la paura di perdersi qualcosa, perché sappiamo che in effetti ci perderemo molte cose. Molte opzioni nella vita sono incompatibili con il discepolato e persino molte cose buone potrebbero dover essere escluse per la richiesta di tempo e di risorse che il discepolato avanza per cose che sono migliori o eccellenti. Il giovane adulto coscienzioso che chiese al Salvatore «Che mi manca ancora?» è morto. Quali che fossero le ricchezze che aveva, esse probabilmente non esistono più e in ogni caso egli non le ha più, né tantomeno gli servono. Per quanto a quel tempo possa essergli sembrato un sacrificio, aveva una scelta migliore se non quella di accettare l'invito del Maestro? Poteva qualsiasi cosa che aveva acquisito o avrebbe potuto acquisire con le sue ricchezze essere paragonata a ciò che il Signore gli stava in fin dei conti offrendo? Sappiamo che tutto ciò che il Salvatore ci chiede, inclusa la nostra stessa vita, è insignificante rispetto all'esaltazione. Non possiamo nemmeno immaginare le cose che occhio non ha vedute e che orecchio non ha udite e che non sono salite in cuor d'uomo, quelle che Dio ha preparate per coloro che l'amano. Invece di temere i sacrifici del discepolato, dovremmo accogliere con favore l'opportunità di incrementare il nostro potere spirituale, di provare una gioia più profonda e di trovare individualmente un intento reale nella nostra vita. Il sacrificio, in particolar modo il sacrificio per la causa di Cristo, denota serietà. Osserveremo effettivamente i due grandi comandamenti di amare Dio e il prossimo. Sacrificarsi significa che faremo veramente del bene nel mondo. Amare il nostro Padre Celeste, il suo Figlio diletto, con tutto il cuore, facoltà, mente e forza, conferma alla nostra anima cosa siamo e chi siamo. Questo ci dà una specie di sicurezza che ci permette di smettere di concentrarci solo su noi stessi e di guardare verso l'esterno, di vedere veramente gli altri, le loro necessità e le circostanze che affrontano con il desiderio di comprenderli e di aiutarli. Nella parabola del buon samaritano, il sacerdote e il levita notarono il viaggiatore ferito sul ciglio della strada, ma non lo videro veramente. Solo il samaritano vide veramente il forestiero ferito e, di conseguenza, ne ebbe pietà e, accostatosi, fasciò le sue piaghe. Molti si sentono costantemente soli. Senza dubbio, i nostri sacrifici possono fare la differenza. L'impegno globale che garantisce gioia qui e nell'aldilà è l'impegno assunto verso Dio, il nostro Padre Celeste, e verso suo Figlio, il Signore Gesù Cristo. In Omni troviamo questa supplica eloquente. Vorrei che veniste a Cristo, che è il Santo di Israele, e che diventaste partecipi della sua salvezza e del potere della sua redenzione. Sì, venite a Lui e offrite tutta la vostra anima come offerta a Lui. E continuate nel digiuno e nella preghiera e perseverate fino alla fine. E come il Signore vive, voi sarete salvati. Si racconta la storia di un padre che mentre lasciava la stanza dopo aver messo a letto il suo bambino, sentì un tonfo. Tornato indietro, vide suo figlio sul pavimento e gli chiese come fosse caduto dal letto. Il bambino rispose: «Non mi ero infilato completamente nel letto». Assicuratevi di esservi infilati completamente nel vostro impegno verso Dio. Voi fate parte del corpo di Cristo, vi appartenete. Fatene parte completamente, donando e ricevendo liberamente. Cercate di vedere veramente coloro che vi circondano e di essere visti, in modo che la vostra sia una vita ben vissuta, una vita spesa a ministrare, a benedire, una vita di soddisfazione, una vita benedetta e santificata dal Salvatore, che ha vinto tutte le cose e la cui grazia vi permetterà di fare lo stesso. Durante il concerto del Tabernacle Choir and Orchestra at Temple Square tenutosi l'estate scorsa per la giornata dei pionieri, si è esibita la talentuosissima cantante norvegese Sissel. Il pubblico, me incluso, è stato profondamente toccato dalla sua interpretazione riverente della canzone intitolata Slow Down, che ha richiamato alla mente il versetto di Salmi: «Fermatevi e riconoscete che io sono Dio». Vorrei mostrarvi la registrazione video dell'esibizione di Sissel in quell'occasione, e mentre l'ascoltate, vorrei che meditaste sul fatto che possiamo avere una totale fiducia in Dio, nel suo amore meraviglioso e nel suo desiderio di benedirci e di sostenerci, qualunque cosa accada. Meditate inoltre sulla sacralità del dedicare la vostra vita e voi stessi a Lui, qualunque cosa accada.
In the midst of my in the time of desperate need, when I'm thinking not too clearly,
Slow down.
Rallentate.
Make up your mind.
Decidete e mettetevi nel cuore di scegliere Dio. Trovate un momento tranquillo in cui potete inginocchiarvi in un luogo appartato e dire al vostro Padre Celeste, nel nome di Gesù Cristo, che siete Suoi, che siete devoti, anima e corpo, a Lui, a Suo Figlio e al sentiero del Vangelo. Poi andate dove Egli vi guida, ora e per il resto della vostra vita. Non esitate né trattenetevi più, ma procedete con il vostro scopo e la vostra missione nella vita. La vita terrena è molto breve. Date un senso a questo tempo sulla terra, in modo che la vostra eternità sia colma di gioia, non di rimorso. Non sentite lo Spirito che vi dice che è giusto? Andate avanti con fiducia. Vi prometto che la ricompensa del Signore per il fatto di aver dato tutti voi stessi sarà tutto ciò che Egli ha da dare. Buona misura, pigiata, scossa, traboccante. La realtà della sua risurrezione prova che Egli ha ogni potere, che può mantenere le sue promesse e che effettivamente le mantiene. Egli è la vita ed è venuto affinché noi potessimo avere vita e la potessimo avere ad esuberanza. Ve lo dico come chi sa che Gesù Cristo è il Redentore risorto. Tale realtà fa tutta la differenza nel mondo e nell'eternità. Vi lascio la sua benedizione e la mia testimonianza nel nome di Gesù Cristo. Amen.
This week. Our dear Heavenly Father,
nostro caro Padre Celeste, ti ringraziamo moltissimo per questa bellissima domenica che ci hai dato e ti ringraziamo moltissimo per questa opportunità di aver assistito a questa meravigliosa riunione, sia di persona che via etere. Ti ringraziamo moltissimo per il nostro amato profeta e per i tuoi apostoli, specialmente in questa occasione per l'anziano Christofferson e sua moglie, la sorella Christofferson. Ti ringraziamo moltissimo per le loro sagge parole di consiglio e ti chiediamo di benedirci affinché possiamo ricordare lo spirito che abbiamo sentito questo giorno e ricordarci i consigli ricevuti affinché possiamo applicarli nella nostra vita quotidiana e impegnarci con pieno intento di cuore e completa dedizione. Ti chiediamo di benedirci affinché possiamo essere una luce per la nostra famiglia e i nostri amici e portare le cose che abbiamo imparato oggi non solo nella nostra vita, ma anche nella vita dei nostri amici e familiari, perché anche loro ne possano beneficiare. Ti amiamo e amiamo il nostro Salvatore Gesù Cristo. Ti ringraziamo per la sua espiazione e per il suo meraviglioso Vangelo e diciamo questa preghiera nel nome di Gesù Cristo. Amen.